Allora, dobbiamo correre. Mi recuperate Francesco Pini che lo volevo. Cioè, Francesco, prima stavamo chiudendo, ti stavo per salutare, poi è caduta la linea. Io volevo soltanto sapere, siccome qui c'è scritto che arriverà a Giuntoli, ma non si sa che ora, quando, come, dove, cioè dove su Sky, però ancora non si sa nulla, che cosa ti aspetti che possa dire?
Ma a questo punto sinceramente poco e niente, nel senso che non, qualsiasi cosa potrebbe sorprendermi, se non, cioè quello che potrebbe sorprendermi è che lui si prendesse delle responsabilità sulle scelte fatte quest'estate, cosa che non potrà mai fare, perché vorrebbe dire sminuire e distruggere il proprio progetto, che ancora cerchiamo di capire qual è. Ma io andrei a parlare più che altro sul discorso della leadership di questo allenatore, che si dichiara leader dello spogliatoio e poi è uno che va in contraddizione con le scelte in continuazione, cambiando giocatori, cambiando ruoli, cambiando capitani, non dando certezze. E un gruppo non segue un leader se non c'è una coerenza nel progetto. Qua è tutto incoerente, tutto sbagliato, tutto in aria. L'unica cosa da salvare in questo momento è il quarto posto, che tu per fortuna hai, perché il calcio italiano quest'anno in Serie A è un calcio in difficoltà, perché il Milan è quello che è, la Fiorentina è quello che è, la Lazio, il Bologna e l'Atalanta e il Napoli e l'Inter alla fine sono a più 9 da una Juventus che è veramente un disastro. Quindi la nostra vera fortuna è il fatto che le altre non stiano correndo più di tanto.
È vero.
Perché sennò probabilmente adesso saremmo, se ci fossero i punti dell'anno scorso o dell'anno precedente, la Juventus adesso sarebbe ottava, no, il Milan 12°, 14°. Questa è la vera realtà.
Verissimo, verissimo. Francesco, io ti ringrazio, noi siamo in attesa di Giuntoli, non so
aspetta,
quando arriverà. Maurizio, ho dei tempi serrati, vi prego, C'ho un'esclusiva che mi sta arrivando. Deve essere proprio dei 30 secondi, Maurizio. Dai.
Francesco, cosa dai. Pensa di una cosa? Poi magari ne parleremo
dai.
Lunedì al processo.
Dai.
Allora, siccome Marotta ha vinto nella Juventus 8 scudetti in 9 anni, poi è passato oltre e c'è tutta questa storia della Marotta League.
Sì.
La Marotta League esisteva già da allora o Marotta era semplicemente più bravo degli altri? Cosa ne pensi?
Mamma mia.
Ma guarda, ti rispondo molto semplicemente che la Marotta e la Conte League l'avevano inventata gli interisti ai tempi della Juventus.
Bravo Francesco.
Ma tu la sottoscrivi o no?
Ma assolutamente no, è una cagata da bar, perdonami.
Siamo d'accordo, una bella puntini. Va bene, grazie Francesco, a presto con Francesco Appini, un abbraccio. Sto per... Allora, c'è Mimmo Cugini. Mimmo, ti saluto. Qui oggi è un traffico continuo.
Buon pomeriggio.
C'è Maurizio Biscardi. C'è Gianni Bezzi, se non erro. Gianni, ci sei?
Ci sono.
Allora, nell'attesa di Giuntoli, che dovrebbe parlare, stiamo perfezionando un collegamento che mi faceva piacere condividere con voi. Allora, vediamo se mi danno l'ok in redazione, perché insomma poi ritorniamo su tutti gli argomenti caldi e vediamo se riusciamo a beccare anche Giuntoli in diretta, magari lo sentiamo e lo commentiamo insieme. Però dalla redazione stiamo perfezionando un collegamento, vediamo se ci riusciamo. Allora Mimmo, dimmi un flash su quello che è successo ieri sera, perché ti sei unito adesso nel dibattito, stiamo discutendo su questo fallimento, su che cosa succederà, che succede adesso, aspettiamo le parole di Giuntoli, dammi un tuo pensiero veloce.
Quello che è successo ieri è desolante per la Juventus, è la conclamazione del fallimento di un progetto che si nascondeva dietro qualche risultato buono, qualche mezza partita, un tempo buono, un tempo no, però abbiamo battuto l'Inter e poi nell'ultima settimana è successo che la Juve è uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia. Purtroppo noi in Italia siamo sempre molto legati quasi esclusivamente ai risultati, quindi bisognava aspettare questo sfascio di ieri sera per capire a che punto era la Juventus. In realtà ne avevamo parlato mille volte anche con voi di questa grande difficoltà, lo sviluppo di un gioco che non c'era, che non si vedeva, di una grande confusione di ruoli, di una mancanza di una formazione tipo e soprattutto, secondo me, di un clamoroso fallimento della campagna acquisti, perché a questo punto, dopo le ennesime prestazioni di ieri di Kop Miners e Nico Gonzalez, il povero David Luiz che è fuori di nuovo per infortunio, resta veramente poco se non qualche estemporanea giocata di Kolo Muani, che sapevamo che era un buon giocatore, ma che è arrivato a gennaio e chissà se dopo giugno resterà ancora la Juve. Certo.
Allora vi fermo un attimo perché mi fa molto piacere, voglio subito ringraziare l'ufficio stampa dell'Empoli, Luca Casamonti, che ci ha concesso questo intervento, perché abbiamo con noi l'amministratore delegato dell'Empoli, Rebecca Corsi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Con noi c'è Stefano Impallomeni, Maurizio Biscardi, Gianni Bezzi e Mimmo Cugini. Approfittiamo per fare i complimenti e per questo, diciamo, obiettivo, successo ottenuto, perché insomma è una qualificazione alle semifinali che si giocherà con l'Empoli, che è una cosa storica per questo club, e volevamo subito chiedere il primo pensiero, la sensazione, come state vivendo questo risultato.
Beh, sicuramente è stata una grande emozione, poi ottenuta su un campo così importante, uno stadio così importante, assolutamente è stata una grande emozione, ma non possiamo ovviamente far finta di non averla vissuta, perché è giusto anche renderne merito ai protagonisti. Ma da stamani mattina abbiamo già voltato pagina e siamo concentrati sull'unico nostro obiettivo fondamentale, che è il raggiungimento della salvezza, e che domenica ci vede in scena a Genova per una partita importante contro una squadra molto forte.
Qualche domanda, Mimmo?
Ma direi che la prestazione dell'Empoli stupisce, non perché in questa stagione non abbia mai impostato le sue partite sul gioco, ma quanto perché si è presentata a Torino dopo un periodo molto negativo e soprattutto con tante riserve. Forse questa immagino sia stata la serata ideale per giocare senza pressioni, senza nessun tipo di problema, perché in ogni caso qualsiasi risultato sarebbe stato positivo per l'Empoli, e quindi è venuta fuori questa prestazione che però in vista del finale di campionato credo che vi conforti molto.
Sì, assolutamente, diciamo che quando fai delle brutte prestazioni come quella di domenica, la speranza è quella di poter rigiocare immediatamente per poter cancellare e subito la prestazione fatta. La serata di ieri è stata un'occasione, un'opportunità per di riscatto. Era stato chiesto alla squadra dal mister una prestazione d'orgoglio, e come ha detto lui, i ragazzi sono andati oltre quell'aspetto lì, e ci è servito e spero ci possa servire per ritrovare quell'entusiasmo, quella convinzione, che voglio dire, alla fine non siamo i soliti di 3 mesi fa, i soliti della prima parte di campionato, non hanno giocato delle controfigure, quindi è stato importante ritrovarsi, e lo è fondamentalmente per questa cavalcata che ci sarà da qui alla fine.
Stefano Impallomeni.
Rebecca Corsi, alla quale faccio i miei complimenti, vorrei fare questa domanda: insomma, avete ribadito la fiducia ad Aversa, come vi spiegate questa doppia faccia, doppio volto dell'Empoli, molto brillante, protagonista all'inizio della stagione, invece insomma abbastanza una fase preoccupante nell'ultimo tragitto, a parte ieri sera questo esploit meritatissimo?
Il mister non è mai stato in dubbio, la squadra ha sempre, anche nei momenti di difficoltà, anche nelle partite in cui non abbiamo raccolto, ha sempre mostrato gioco, ha sempre prodotto gioco, ha sempre dimostrato di essere in linea con il suo allenatore. Abbiamo subito un po' di mancanze, un po' di infortuni nei primi periodi in cui magari venivano meno qualche profilo importante in rosa, negli 11 siamo andati con l'inerzia e con la voglia di combattere, di allungare, di continuare la striscia positiva, poi alla lunga chiaramente nella testa questa cosa può pesare, però non voglio creare alibi, perché comunque questo è il campionato dell'Empoli, era impensabile che la prima parte di campionato potesse durare fino alla fine, cioè non è l'Empoli, questo è il campionato dell'Empoli, quello che deve lottare partita dopo partita fino alla fine senza mollare, cercando di sbagliare meno possibile e cercando anche di perdere per la strada meno giocatori possibili. Quindi adesso noi ci siamo riconcentrati su quello che è il nostro campionato, cercando di recuperare il più possibile le pedine mancanti. È chiaro che quest'anno, rispetto agli anni in cui c'erano più soste di campionato, era volendo più facile anche sopperire a qualche infortunio. Certo. Si va a dritto da fine ottobre, novembre, e la prossima sosta ce l'avremo a marzo, quindi quei momenti lì a volte erano momenti, insomma, importanti, no? Per poter recuperare qualche pedina. quest'anno è stato impostato così, fa niente, questo è il nostro lavoro, il nostro campionato è questo.
Cioè, le ultime due vado da Gianni Bezzi. Gianni,
intanto complimenti alla dottoressa per questa serata che resterà nella storia del club. E anche perché poi era quasi una partita ingombrante questa per D'Aversa ieri, considerando appunto la testa che deve mettere l'Empoli nella salvezza. Quindi, detto ciò e fatti i complimenti e visto quello che già avete detto, volevo chiedere se Luca Marianucci ha ricevuto, 20 anni, 8 presenze in Serie A, ha ricevuto una telefonata da parte di Massimiliano Allegri, perché Marianucci è di Livorno, quindi è concittadino di Massimiliano Allegri, e quindi con quel rigore decisivo non so se per caso ha ricevuto una chiamata dall'ex mister della Juventus.
Ecco, questo non lo so, dovremmo chiederlo a lui, ma anzi eviterei anche di chiederglielo, perché il ragazzo comunque va protetto, deve essere concentrato, non possiamo subito pensare di avere in mano il giocatore dell'anno.
La mia battuta, dottoressa, aveva anche un altro significato, insomma, no? Perché
sì,
sappiamo,
no, certo,
come è uscito Allegri dalla Juventus.
Certo, ma lascio a voi il beneficio di esaltarlo. Io chiaramente ricoprendo questo ruolo,
certo.
Cerchiamo sempre di abbassare un attimino i toni rispetto ai complimenti, perché comunque il ragazzo che ha fatto un percorso diverso magari da altri, che è arrivato direttamente in prima squadra, ha fatto il suo percorso in Lega Pro e gli è servito, perché poi alla fine tutti i percorsi non sono uguali, gli è servito, quest'anno ha una grande opportunità. E bisogna andarci piano, perché poi sono ragazzi e si fa presto a toglierli qualcosa invece che a dargli, no? Quindi
vero.
Il nostro compito è quello di tenerlo concentrato sul fatto che ancora non ha fatto niente, indipendentemente da Luca la squadra ancora non ha fatto niente, questi sono quelli che ci accompagneranno al finale di stagione, e dobbiamo tenerli concentrati e sul pezzo, poi per tutto il resto ci sarà tempo, assolutamente. Luca di tempo ne ha ampiamente, perché è giovanissimo.
L'ultima da Maurizio Biscardi e poi la salutiamo. Maurizio.
Sì, beh, la domanda per me è abbastanza facile, oltre naturalmente a fare i complimenti per il risultato ottenuto. Lei e la società hanno fatto qualche cosa che nel calcio italiano molto spesso non è usato fare, cioè dopo una striscia certamente non positiva, direi anzi molto negativa, e un 5-0 subito in casa, una conferma ad un allenatore che poi ha portato un risultato che per l'Empoli è storico. Volevo capire il ragionamento che gli ha portato, che lei ha fatto e che ha portato alla conferma di un allenatore che per me tra l'altro è molto bravo.
Ma il ragionamento è sotto gli occhi di tutti, questa squadra ha sbagliato dalle tre partite che mi viene in mente, un tempo con il Lecce che ci è costato la sconfitta in uno scontro diretto, un tempo a Milano contro il Milan e la partita di domenica in cui sicuramente, come si dice in gergo, non ci abbiamo messo mano, e l'approccio quindi è stato sbagliato, ma al di là di queste tre partite che non sono neanche tutte i 90 minuti ma sono anche a sprazzi, al di là di queste tre partite poi la squadra ha sempre mostrato gioco, creato occasioni e soprattutto abbiamo sempre percepito che l'allenatore li avesse e li ha in mano, da come si esprimono la domenica a come lavorano durante la settimana, non è mai, cioè, quindi è chiaro, dopo 10 partite uno gli viene a dire: ma non vi contestano, ma non mettete in discussione l'allenatore? No, perché non ci sono i crismi per poter mettere in discussione nessuno, c'è solo da compattarsi, da andare a analizzare laddove abbiamo sbagliato, perché sicuramente qualche errore è stato fatto, mi riferisco a qualche infortunio, ma il tutto è risolvibile tra le mura della famiglia, ecco. Quindi cioè, è venuto naturale andarlo a confermare in un momento di difficoltà, dandogli fiducia, perché poi alla fine questo è quello che la squadra ci ci trasmette anche.
Posso fare una domanda finale? Suggerirebbe anche questo a Giuntoli alla Juve di stare vicino a Motta nel momento di difficoltà dopo questa eliminazione?
No, ma io non posso suggerire niente a Cristiano, che credo sia uno dei migliori dirigenti nel panorama calcistico internazionale, anzi probabilmente ho io da imparare rispetto a lui. Io penso che lui abbia tutte le carte, i crismi per poter portare la Juve in alto. È chiaro che come ogni cosa ci vuole tutto tempo, no?
Certo.
Specialmente
certo.
Ogni progetto che nasce, e comunque si sta parlando di un progetto di un anno, è normale, insomma, ci vuole il suo tempo, specialmente alla Juve, dove, voglio dire, è una società importante che ha anche delle aspettative alte.
Io non ho nulla da aggiungere, voglio ringraziarla di questo intervento, fare un in bocca al lupo per
soprattutto questa... i complimenti, esatto. Non solo all'Empoli ma anche alla dottoressa.
Assolutamente, insomma, complimenti.
Abbiamo visto figure come Rosella Sensi, adesso speriamo che Rebecca
grazie per i complimenti.
No, ma da come parla, da come esprime, da come
sì.
Si
sì.
Avverte la sostanza di famiglia, ecco.
Ecco,
fanno sicuramente bene alla sua stima, anche se faccio finta di non sentirli.
No, esatto, questo...
li ascolterò a giugno forse.
Bene, grazie ancora a Rebecca Corsi e buon lavoro e buon proseguimento. Grazie ancora,
grazie
e
a voi.
Ringrazio ancora l'ufficio stampa dell'Empoli, Luca Casamonti. Allora,
adesso però mi stavo interrogando.
Però ha detto una cosa giusta alla fine, sì. Ha detto un progetto di un anno, bisogna avere pazienza, andava avanti. Io mentre le parlava,
però noi chiesto... però, no, dobbiamo avere anche pazienza a questa esclusiva annunciata come se fosse
di quella di Giuntoli.
Trump.
Che ne so,
no, però
io ho tenuto qua Bezzi, Biscardi.
È un'ora e mezza che ci hanno annunciato.
Commentare Giuntoli invece niente,
ma ancora là ferma, che
niente, non arriva,
voglio dire.
Bezzi non arriva, come mai?
Non arriva perché non sa bene cosa deve dire.
Secondo me la registrata, no,
la verità
l'hanno registrata, me la propongono.
La Juventus e Giuntoli adesso hanno lasciato solo Motta, ma non sanno cosa fare e cosa rispondere a una piazza
che
in questo momento ovviamente è molto delusa. Vabbè. Quindi quando viene annunciata la conferenza stampa di un qualcuno, lo si fa anche per cercare un attimo di calmare le acque.
Esatto.
Nulla.
Questa non è una conferenza,
è un'intervista.
È un'intervista in
esclusiva. Allora vi chiedo una cosa, visto che vi tengo ancora pochi minuti perché vi voglio ringraziare.
Quando si chiede una intervista in un momento di difficoltà, è molto chiaro.
Beh, chiaro.
La società non si vuole sottoporre.
Ci vuole, no, ma che ci vuole, non è che ci vuole. Tu ne hai viste tante, ne abbiamo visto tutti quanti.
Per evitare una conferenza stampa, perché la conferenza stampa è più pericolosa.
È più pericolosa, sì. Però lo puoi fare in viti ristretti, senza offendere nessuno, no? Le migliori testate, le più grandi.
Allora,
ho capito.
Intanto,
allora,
aspettiamo quello che dice. Intanto qui.
Però un'ora e mezza che hanno annunciato questa esclusiva.
Vi voglio chiedere una cosa, proprio che rimaniamo. Lasciamo un attimo la Juve. C'è stasera una partita importante.
Scusate, ma voglio dire una cosa. Perché parlate, scusa Maurizio, dico anche a te. Siete sicuri che è un'intervista e non è Giuntoli che vuol fare una dichiarazione?
Infatti. Potrebbe essere pure questo.
Sì, è possibilissimo.
Ma Maurizio intendeva questo.
Mo parlerà tanto prima o poi.
È una differenza fondamentale.
Noi fino ai 17
però ci poteva chiamare pure
allora,
noi, insomma.
Allora, sentite, stasera c'è una partita che può essere il bivio per il Milan, sì o no?
Dici,
Stefano?
Come no.
A Bologna, bivio.
Adesso ti devi aggrappare a tutto. È una partita a scacchi che è allargata.
Ma può essere decisiva partita,
compresa la Juve che si gioca anche al quarto posto dopo la crepa clamorosa di ieri. Chi vince questa partita, ma soprattutto lato Milan, se Milan vince questa può anche battere la Lazio, altrimenti rischia anche con la Lazio.
Benissimo, Cugini.
E il Milan arriva sull'orlo del precipizio come sempre quest'anno, finora si è salvato, vediamo se stasera si salva ancora e prova a prolungare, non so se la stagione o la sua agonia.
Bezzi.
No, una partita importante anche per il Bologna, comunque. E Bologna che secondo me avrebbe preferito incontrare in semifinale la Juventus piuttosto che l'Empoli. Questa è una mia idea. Per il Milan, certo, una partita che è un bivio, però il Milan è talmente in questo momento una squadra che è illeggibile, perché io non riesco
a capire cosa può offrire veramente il Milan come prestazioni, diciamo, con una certa continuità. Se vince, certo, fa un bello scatto in avanti e poi ce la gioca bene con la Lazio, ma con il Bologna non sarà semplice.
Biscardi?
Ma guarda, io non ti so dare una risposta. Io ti dico, allora, fai una cosa paradossale. Questo è un campionato strano dove si gioca domenica per domenica. La Juve ha la quarta vittoria di seguito. Se per una serie di ragioni fortuite, eccetera, ne vince magari un altro po', ed è possibile perché poi le partite della Juventus prossime saranno facili, fra 5 settimane parleremo di un'altra Juve. Quindi, cioè, quello che è.
Quindi che dobbiamo fare?
Un'altra Juve, ma che ha fallito, ha fallito lo stesso.
Ha fallito,
non è che sì, ha fallito, però aspetta, però Gianni dice, però Gianni Maurizio dice una cosa giusta.
Perché l'Inter perde a Napoli, poi perde con l'Atalanta, è possibile?
Vabbè, perde tutte.
No, non le perde tutte, l'Inter perde tutti gli scontri diretti.
No, ma ha ragione, però sì. Insomma, vedi, adesso
la Juve batte il Verona e
ma
e
no Mauri, però non parlare con l'Inter e Juve, dai, su, non confondiamo. Vabbè, sei uscito dai play-off della Champions League. Vabbè. Hai fatto una figura barbina ieri, sei uscito ai quarti finali di Coppa Italia e sei uscito in semifinale di Supercoppa Italia.
Sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che una squadra così scadente, perché lo è valutata sempre e solo quando succede qualche cosa, mentre invece tu gli dovresti dare una valutazione dell'anno, è tutto l'anno che è fallimentare.
Certo.
Perché paradossalmente, ho usato questo termine, se l'Inter perde nelle prossime 3 partite, e può succedere, non è detto, ma può succedere che perdi a Napoli e perdi a Bergamo, può succedere questo.
Sì, ma certo che può succedere, può succedere tutto.
Juve, se batte l'Atalanta in casa e il Verona in casa, e a 2 punti dalla prima.
Va bene.
E parliamo di tutto un'altra storia.
No, vabbè,
è vero, ma tu ti auguri che.
Ma ragazzi, vediamo quello che succede.
Io non mi auguro niente.
Ma sto scherzando, Rimonte, è cazzata. Dai, su.
No, perché ogni volta non è che puoi contestare ogni cosa che uno dice, anche quando sono logicissime.
Vabbè, Mori.
Non va arrabbiate,
prendi d'aceto.
Allora,
non è che prendo d'aceto. Vabbè. Io ho fatto un ragionamento paradossale.
Ma io sono d'accordo.
Vabbè, Mori, ho capito, stavo scherzando. Se te la prendi sul serio, allora faccio
dai,
il serio.
Basta,
dai, la prossima volta faccio il bravo scolaretto.
State buono, va arrabbiato.
Non devi fare il bravo scolaretto, tu devi essere quello che sei.
Appunto, Mori, dai.
Non ci arrabbiamo l'ultimo.
Adesso aspettiamo giunto lì cosa ci dice.
Esatto. Mimmo, ma senti,
non aspettatevi grandi cose.
Vediamo. Mimmo al volo.
Pensa se dice abbiamo esonerato Motta.
Immagina, dice abbiamo esonerato Motta.
Pensa se presenta colpo di scena.
Colpo di scena.
Motta ci ha chiesto
succede un cataclisma. Sì. O non succede nulla. No.
E Mimmo,
Vado. Dico di più. Se io insomma a Sky ci sono più di giornalisti, se era successo, se è diretta va bene, ma se come dite voi che è registrata,
no noi non sappiamo
niente.
C'è un annuncio su Sky che è da tre quarti d'ora, adesso hanno scritto, hanno aggiunto che è il director football Juventus,
managing director football Juventus.
Quindi no, direttore sportivo non si può più dire, cioè noi
DS siamo, è brutto
DS,
no, è più grande di DS.
Vorrei un attimo
esclusiva, c'è scritta, ragazzi,
se mi consenti.
Vabbè, fate, via. Di, qual è la posizione? Vai.
No, perché ovviamente, siccome appunto ascolto con interesse tutte le cose che vengono dette, io vorrei soltanto ribadire che per me una squadra come la Juventus, in una stagione strana come questa, dove anche il campionato dimostra che c'è una certa incertezza, una squadra che è fuori dalla Supercoppa alla prima
ma
partita.
Lo dici da due ore, però
fuori dal giro scudetto e fuori dalla Coppa Italia con l'Empoli,
quindi
come successo ieri sera, è, ripeto, una stagione fallimentare.
Non vedevi l'ora, lo dovevi dire all'inizio, hai detto alla fine.
Ok, ti fermo una. Mimmo, senti, visto che siamo a 2 giorni dal big match, vedi più fuga dell'Inter o il ritorno in vetta del Napoli? Velocemente, proprio un pensiero su questo e poi domani tanto avremo tempo.
Vedo una partita che l'Inter deve vincere, perché quest'anno non ha mai vinto uno scontro diretto e se vuol dimostrare la sua superiorità è ora che lo faccia. Il Napoli c'ha qualche cerotto, l'infortunio di Anguissà secondo me è un bel problema, e quindi immagino una partita abbastanza difensiva del Napoli, e però l'Inter certo non può ripetere gli errori che ha fatto a Torino, cioè se gioca una partita d'attacco poi deve vincerla, perché sennò sta tutto l'anno a rimpiangere, è però il derby, è però col Napoli, è però con la Juve, cioè, e diventa un po' pericoloso.
Bezzi, più fuga dell'Inter o vetta del Napoli?
Io in questo momento l'Inter non mi fa una grande impressione nella testa e per come stanno diversi giocatori, e un Napoli che ha fatto 3 punti in le ultime quattro partite, 3 pareggi e una sconfitta, secondo me il Napoli può riagganciare la Veccia.
Ok, vetta per il... attenzione perché è arrivato Giuntoli. Proviamo a sentire. Vai, diretta, apri.
Ieri è stata una prestazione inaccettabile, e di questo ne è convinto la squadra, ne è convinto l'allenatore, ne siamo convinti anche noi. Stamani ci siamo trovati a mente fredda con Maurizio, con il presidente Ferrero, con il mister, abbiamo parlato alla squadra, e loro siamo tutti convinti, e loro sono convinti per primi di dover fare di più e di centrare nelle prossime 12 partite l'obiettivo della Champions League.
La posizione dell'allenatore è salda a prescindere dai risultati, oppure comunque, come capita tante volte, a fine stagione si fa comunque un bilancio e si prendono delle decisioni?
Noi siamo convinti che il progetto cominciato quest'estate sia un progetto importante, sia un progetto che stia creando valore facendo giocare tanti ragazzi giovani, e siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione.
Che spiegazione si dà della stagione in generale fino a questo momento e della partita di ieri?
Ma ieri è stata una partita quasi inspiegabile, perché venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato, non pensavamo sicuramente di fare questa prestazione, di questo ne siamo veramente molto dispiaciuti e anche un po' arrabbiati. E per il resto siamo convinti che, come ho detto, il progetto sia un progetto corretto, è un progetto che potesse già incontrare delle difficoltà, queste sono state accentuate da tantissimi infortuni che hanno ancora aggravato la situazione, ma siamo consapevoli di essere sulla strada giusta e siamo convinti che possa dare grande soddisfazione in futuro.
Le parole di ieri di Thiago Motta, che ha parlato di vergogna, insomma tutto quello che ha detto, c'è una frase che ha fatto rumore: c'è chi pretende senza dare, è preoccupante?
Ma lui ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità, e non l'ha fatto nei confronti di uno in particolare o di due, ma l'ha fatto nei confronti di tutta la squadra.
Parliamo di mercato, i grandi colpi, no? Tutti ne abbiamo parlato, con Miners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e poi tutti gli altri, però questi 3 erano i grandi colpi e fino a questo momento hanno profondamente deluso. Che spiegazione si dà?
Ma abbiamo cambiato tanto, abbiamo preso tanti calciatori, abbiamo investito su 2 profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni nelle loro squadre, e siamo convinti che in futuro lo faranno anche con la Juventus.
Ieri Thiago Motta...
Bene, possiamo anche rientrare, il concetto è abbastanza chiaro. Motta rimane, si va avanti, crediamo nel progetto e quindi...
Hai dei dubbi?
No, io non c'avevo nessun dubbio. Biscardi l'aveva già detto, mi sembra anche Bezzi, dai, più o meno, quindi non avevamo
per
dubbi.
Per me è un'intervista imbarazzante. Questa è un'intervista imbarazzante.
Non solo imbarazzante, ma come ti avevo detto, vedrai che sarà un one-to-one.
Sì, un one-to-one, ma era chiaro che era un one-to-one, ragazzi, esclusiva. Che...
Sapevano già la domanda e la risposta.
Ha confermato. Va bene, Mimmo. Vuoi dire, aggiungere qualcosa anche tu? Insomma, non credo che...
Allora, intanto che quando dicono che la natura non è in discussione, mi fa pensare che ogni giorno pensano che sia in discussione. Quindi non credo assolutamente a queste dichiarazioni così di facciata. Doveva andare qualcuno della società. Ieri è andato Perin, è andato Thiago Motta, non era andato nessuno del club, quindi qualcuno della società doveva metterci la faccia. Mi pare che non abbia detto niente che già non sapevamo. E, credo che... al di là dell'ultima settimana disastrosa, che Giuntoli ha fatto finta di non ricordarsi, perché ha detto che veniva da 4 partite utili consecutive in campionato, ma nel frattempo la Juve era uscita in Champions, che forse era la cosa più grave, mi pare che non ci sia niente di quello che è stato programmato che si è realizzato, per cui presumo che la proprietà una riflessione a fine stagione la faccia.
Va bene, vedremo. Mi fermo e vi voglio ringraziare perché è stato un bel momento, abbiamo analizzato tante cose. Grazie a Maurizio Biscardi, a Gianni Bessi e a Mimmo Cugini.
Ciao
grazie.
Gianni, ciao Mimmo.
Allora, ci fermiamo, poi ricapitoliamo un attimo queste dichiarazioni con Stefano.